Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, siete in collegamento diretto con la Fiera di Rimini per la 30ª edizione del meeting dell'amicizia tra i popoli. Oggi in questo programma vi presentiamo una serie di esperienze che stanno caratterizzando questa edizione del meeting di Comunione e Liberazione. Diamo subito il benvenuto qua nel nostro studio, nello stand della Radio Vaticana e del Centro Televisivo Vaticano nella Fiera di Rimini. Salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando via radio, salutiamo anche gli amici che sono qua presenti, sono tanti, e che stanno ascoltando in diretta la nostra trasmissione. E poi salutiamo anche gli ospiti che oggi sono con noi per raccontarci una prima esperienza. Innanzitutto saluto il sindaco di Roma Gianni Alemanno, grazie per essere sulla Radio Vaticana e alla meeting di Rimini, sindaco.
Grazie, buongiorno.
Abbiamo ancora poi la dottoressa Barbara Accame, che è la presidente dell'Associazione dell'Istituto Europeo di Ricerca Antropologico e Ambientale. Poi avremo modo anche di capire cos'è questo istituto. Ben trovata anche a lei, dottoressa.
Grazie, buongiorno.
E tra qualche istante presenteremo e saluteremo il dottor Massimo Duranti, che è un critico d'arte e storico del futurismo. Perché uno storico del futurismo è ospite oggi della Radio Vaticana? Perché nel pomeriggio, intorno alle 16.30, il sindaco di Roma Gianni Alemanno inaugurerà la mostra La ricerca del sacro nell'avanguardia futurista. Una mostra, sindaco, che lei inaugura oggi a Rimini, ma che nel periodo natalizio porterà a Roma.
Sì, oggi è un'anticipazione della mostra, perché sostanzialmente si illustrano attraverso una serie di cartelloni quelli che saranno i dipinti e saranno poi esposti a Roma a fine anno. Però per noi è molto importante concludere così questo centenario del futurismo. Il Comune di Roma ha dedicato molto impegno su questo centenario, lo riteniamo un fatto culturale, un avvenimento molto importante, e ci abbiamo tenuti a concludere appunto con questa connessione fra arte sacra e senso religioso, proprio anche per sfatare quello stereotipo per cui il futurismo sarebbe un'arte, un movimento artistico anticlericale, antireligioso. Invece questi lavori e proprio tutto il percorso di Marinetti dimostra che è esattamente vero il contrario.
Torneremo con lei tra qualche istante. Dottoressa Accame, cosa c'entra il cristianesimo con il futurismo?
Ma è un po' un'evoluzione quella che noi abbiamo portato qui, la storia di un percorso che ha portato il futurismo da posizioni chiaramente anticlericali e di esaltazione, diciamo, della materia in maniera così trasgressiva, di rottura, anche un po' goliardica, ad andare oltre, verso un qualcosa di più alto, a cercare appunto alla ricerca del sacro.
Ne parleremo poi con Duranti, critico d'arte, tra poco, ma cerchiamo anche per i nostri amici che sono a casa e qui presenti di anticipare qualcosa di questa mostra. Che cosa vedremo oggi dalle 4:30 in poi?
Ma ci sono dunque, abbiamo fatto una mostra didattica piuttosto semplice, se vogliamo, sono 9 cartelloni che secondo un criterio cronologico raccontano appunto un pochino l'evoluzione del pensiero futurista, dell'arte futurista in direzione dell'arte sacra, chiaramente in un percorso in toto del futurismo.
Vedremo delle fotografie, dei quadri.
Vedremo, sì, le riproduzioni dei quadri, ci sono diverse citazioni da Marinetti, dal manifesto dell'arte sacra e così via. Citazioni dall'Areopagita di Marinetti, che è un'opera che è stata edita solo postuma qualche anno fa, non conosciuta al grande pubblico, che invece è un po' il suo testamento spirituale.
Sindaco Alemanno, questa mostra, lo abbiamo detto, a Natale sarà a Roma, e Roma ancora una volta si conferma un po' protagonista del dialogo tra ragione e fede, che è poi anche il tema del meeting, in qualche modo il tema del meeting di questa 30ª edizione.
Beh, certamente noi abbiamo questa doppia identità, quella civile, quella di grande città internazionale, e quella di capitale, di centro del cristianesimo, e questo in qualche modo ci obbliga e ovviamente ci fa piacere creare un confronto continuo, dove però il punto di riferimento sono sempre i valori della persona umana, cioè il modo di creare quel nuovo umanesimo di cui parla Benedetto XVI, che ovviamente per noi non può non essere connesso a una profonda riscoperta della fede.
Sindaco Alemanno, che importanza ha per Roma la cultura? E qui tralasciamo l'elemento religioso, ma in generale la cultura per lo sviluppo e una conoscenza migliore della città anche da parte dei propri cittadini.
Beh, è evidente che essendo questa la radice più profonda di Roma non si può comprendere la nostra città senza partire dai percorsi della fede, del senso religioso. Quindi attraverso questi percorsi tantissimi, non solo pellegrini ma anche semplici turisti, conoscono la nostra città ed è il medium e passepartout migliore per entrare in sintonia con questa città incredibile, estremamente suggestiva, quella che è per tutti la città eterna.
Anticipiamo di qualche giorno anche la sua partenza per la Francia, perché il Comune di Roma quest'anno insieme alla Diocesi di Roma, quindi al Cardinale Vallini, partecipa a un pellegrinaggio a Lourdes. Ecco, qual è anche questo senso, in questo percorso che forse potremmo definire sempre di rapporto tra ragione e fede?
Beh, ogni anno la Diocesi di Roma organizza un pellegrinaggio a Lourdes. Quest'anno abbiamo voluto offrire la collaborazione e proprio la partecipazione diretta del Comune di Roma, sia attraverso le convenzioni che hanno permesso ai nostri dipendenti di partecipare al pellegrinaggio a costi ribassati, sia anche con la mia presenza personale, proprio perché vogliamo appunto testimoniare questa continua vicinanza fra il comune, fra l'istituzione civile e quella che è l'esperienza religiosa. Quindi ci saranno ben 2500 persone, faremo tutto il pellegrinaggio, cercheremo in qualche modo di creare un ponte fra Roma e Lourdes, anche perché sono due città, due luoghi profondamente legati alla Madonna, al culto della Madonna, proprio perché la nostra città è dedicata alla Madonna, dalla Madonna è stata salvata in tante circostanze. Quindi per noi è anche un ponte spirituale profondo, anche in un momento di difficoltà, e speriamo che questo ci possa in qualche modo aiutare.
Sindaco, Roma sta cambiando?
Sì, Roma sta cambiando, noi l'abbiamo trovata in grande difficoltà dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista pratico, stiamo affrontando problemi notevoli, abbiamo lavorato per un anno internamente, intensamente, per fare in modo che la struttura comunale sia in grado di sintonizzarsi alla città. A ottobre lanceremo gli stati generali della società e dell'economia romana, proprio per costruire insieme un progetto strategico, proprio per inventare e costruire la Roma del 2020, una data simbolica che noi ci siamo posti, proprio per rappresentare un grande salto di livello. Roma può e deve essere una città nel suo futuro collegata e all'altezza del suo passato.
Anche un sindaco ha dei sogni, diciamo così, che deve rendere poi concreti. Lei che città si immagina? Quale sarebbe la Roma ideale per lei, più che come sindaco, anche come cittadino di Roma?
Noi dobbiamo trovare un equilibrio necessario, che è quello fra lo sviluppo e la solidarietà. Senza lo sviluppo non ci sono le risorse adeguate per dare risposte di solidarietà diffuse, ma senza fare in modo che poi questa solidarietà divenga un fatto concreto e valga per tutti i cittadini non c'è un vero progresso. Quindi il nostro obiettivo è di mettere insieme queste due realtà e dare un messaggio anche di carattere internazionale, perché il futuro delle metropoli, di cui parleremo poi domani al meeting insieme a Chiamparino, il futuro delle città è questo, cioè la capacità di essere luoghi di innovazione, di tensione verso il futuro, ma luoghi dove si crea uno spirito di comunità. In un certo senso si riconnette un po' a questa mostra che presentiamo oggi. Il futurismo è stato l'anticipatore del futuro, ma proprio nel suo percorso ritrova le radici del sacro.
Qual è una caratteristica che rende unica Roma nel mondo, anche in rapporto alle altre città? Rimaniamo in Italia magari, e domani avrà il sindaco Chiamparino, però quando si viene a Roma, quando si va a visitare una città, uno pensa a qualcosa di curioso, a qualcosa di nuovo, a qualcosa che proprio che caratterizza, che timbri l'identità di una città.
Beh, da un lato ovviamente tutto ciò che ci viene dal passato, questa enorme stratificazione culturale è il primo elemento che salta agli occhi, però questo a Roma è sempre legato a una grande umanità, cioè quando si vive, quando si entra a Roma, per il visitatore c'è il patrimonio storico, ma poi c'è questo contatto popolare che non si è perso, c'è una matrice, una vita, un contatto tra la gente che è veramente quello che suggestiona profondamente, magari anche con degli eccessi, pensiamo alla movida, però chi viene a Roma ha una grande esperienza di contatto con la gente.
E come si può far capire che questi eccessi forse possono essere, non dico ridimensionati, ma incanalati in un modo per godere Roma proprio al 100%. Ai giovani che messaggio vogliamo far passare? Bersi una birra è bello insieme, però forse non è bello spaccare panchine, non è bello imbrattare muri, non è bello. Questo è un problema per Roma oggi, ancora.
Sì, ma sono minoranze, questo è il punto centrale. Non bisogna confondere quello che è la tendenza, il modo di essere del 90% delle persone o anche di più, da ristrette minoranze che col loro fare poi disturbano tutti, creano dei problemi, rovinano l'immagine della città. Quindi quello con cui insisto moltissimo, Roma è una città profondamente civile, la sua stragrande maggioranza dei cittadini. Dobbiamo isolare e dobbiamo mettere in condizioni di non nuocere quelle piccole minoranze che vivono nella legalità e che turbano la vita di tutti.
I turisti quest'estate sono tornati a Roma?
I turisti sono tornati, tutti gli indici ci indicano che c'è un recupero del turismo. Noi speriamo di essere la prima città italiana a uscire dalla crisi.
Il primo atto della ripresa autunnale, e concludiamo, della sua giunta, del suo essere sindaco?
Il primo atto sarà una convocazione, la convocazione delle società di handling e degli aeroporti di Roma per affrontare questo problema che è emerso della consegna dei bagagli.
La sua valigia è stata persa all'aeroporto di Fiumicino, abbiamo letto.
Non persa, ci hanno messo un'ora e mezzo a consegnarmela, anch'io in qualche modo sono rimasto coinvolto di questa realtà, ma comunque vogliamo che dal momento in cui le persone arrivano a Roma abbiano immagine positiva e quindi avremo un confronto molto serio per risolvere questo problema.
Il tema dell'accoglienza.
Il tema dell'accoglienza in tutte le forme, quelle spirituali e anche quelle molto materiali.
Grazie al sindaco di Roma Gianni Alemanno.
Grazie
per essere stato con noi, lo liberiamo e abbiamo la possibilità quindi di microfonare un altro ospite. Grazie sindaco, buon lavoro per questa presenza romana. E torniamo a parlare della mostra e diamo la parola questa volta, come annunciato, al nostro critico d'arte Massimo Duranti. E le ripeto, un po' abbiamo già capito qualcosa anche dell'intervento della dottoressa Accame, ripetiamo un po' questo rapporto tra futurismo e cristianesimo, perché certamente per chi si intende d'arte è un rapporto nuovo, forse, anche se per lei non lo è.
Ma dunque è un rapporto sicuramente complicato, difficile, che è stato esaminato approfonditamente solo di recente, perché chi si avvicina al futurismo superficialmente legge dai manuali o delle voci enciclopediche che il futurismo nasce, fra le tante altre cose, come fortemente anticlericale. Questo è notorio. Intanto precisiamo subito che anticlericale non significa antireligioso, e poi si spiegherà perché. Il movimento futurista, per la maggior parte di noi addetti ai lavori, è un movimento complesso che nasce nel 1909, quindi 100 anni fa, centenario che abbiamo celebrato, ma si esaurisce solo con la morte di Filippo Tommaso Marinetti nel 1944. Invece c'è una corrente, fra virgolette, minoritaria fra gli storici che vuol far cessare l'esistenza del futurismo con la Prima Guerra Mondiale, il cosiddetto primo futurismo. Invece, appunto, ci sono decenni di studi, di ricerche e mostre che dimostrano il contrario, e cioè appunto che il futurismo ha avuto degli svolgimenti molto interessanti fino al 1944. Uno degli svolgimenti sicuramente molto interessante e meno noto è proprio quello dell'arte sacra futurista.
Professor Durante, mi faccia dire una cattiveria.
Certo.
Diciamo che il futurismo non ha mai avuto un grande mercato da un punto di vista di vendita di opere.
Non aveva.
Oggi io parlo del passato.
Infatti.
Non è che l'avvicinarsi allora alla Chiesa garantiva anche un business, in qualche modo, una vendita di prodotti futuristi, di opere futuriste?
Sì, questa sua è una bella domanda, è una delle chiavi di lettura dell'arte sacra futurista, della mostra che io ho curato 2 anni fa a Londra, alla Historic Collection, dove volutamente ho voluto che anche chi aveva questa visione, questa ottica, questa chiave di lettura pragmatica del futurismo ha avuto ospitalità. Un giovane brillante critico d'arte inglese, Christopher ha portato avanti questa tesi appunto dell'utilitarismo, ma io invece, che poi ho scritto il saggio principale, ho confutato questa tesi, perché in realtà i quadri futuristi, al tempo dei futuristi, non li voleva proprio nessuno, neanche il regalo. Figurarsi se i preti degli anni 10 o 20 accettassero bislacchi pittori che dipingevano madonne o cristi scomposti o volanti. Quindi, ecco, sto banalizzando, ma insomma, uno dei futuristi principali della seconda stagione, che è Dottori, che poi è il protagonista dell'arte sacra, ha fatto anche interventi nelle chiese, quindi si è fatto pagare dai preti, ma non per fare cose futuriste, ma per fare cose tradizionali. Quindi ecco che è un po' smontata questa teoria. Non nascondo certamente che Marinetti ha sentito un po' l'aria, era un finissimo politico, ha sentito l'aria del concordato fra Stato e Chiesa e quindi ha un po' ammorbidito, ma la mia tesi fondamentale è un'altra, e cioè che in realtà molti futuristi della seconda generazione avevano già autonomamente cominciato a rivoluzionare anche l'arte sacra, perché non ci dimentichiamo che uno dei postulati del futurismo è quello della ricostruzione futurista dell'universo, e non poteva non entrarci anche il sacro.
Professor Duranti, chiudiamo questa prima parte perché ci sono venuti a trovare anche altri ospiti, la comunità di Papa Giovanni, e poi avremo anche l'ASL di Forlì per una iniziativa sulla comunicazione, ne parleremo tra poco. Una domanda: se io guardo un quadro, un'opera futurista, un'immagine sacra, come viene rappresentata? A me viene in mente Giotto, viene in mente, certo, quel tipo di immagine sacra. Se io guardo un quadro futurista, che cosa vedo?
Ma intanto,
la Madonna, come viene rappresentata?
Soprattutto, per esempio, la vedo immersa nel paesaggio, vista dall'alto, in maniera distorta e dilatata, ma soprattutto mistica. L'areopittura nasce più o meno insieme all'arte sacra futurista, che ufficialmente è datata a 1931. Ebbene, molti futuristi a quel tempo dipingevano col linguaggio aeropittorico, e quindi gran parte delle immagini sacre vengono immerse nel paesaggio e vengono viste appunto in chiave aeropittorica e quindi mistica. Ma ci sono anche i tagli di luce. In Vaticano, per esempio, visto che siamo a Radio Vaticana, c'è uno dei capolavori dell'arte sacra futurista, che è la Crocifissione del 1927 di Gerardo Dottori, dove la figura del Cristo sembra metafisica e è immersa in tagli di luce in un paesaggio drammatico.
Un motivo in più oggi pomeriggio per essere a Rimini alle 4:30 alla fiera per l'inaugurazione di questa mostra. Vogliamo dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori, magari quelli che ci ascoltano qua dalla Riviera Adriatica, dottoressa Accame.
Sì, esattamente, alle 4:30 il sindaco Alemanno farà l'inaugurazione di questa mostra, di cui qui presentiamo un breve sunto, e che poi si svolgerà a Roma nel periodo di dicembre e gennaio del 2009.
Grazie ai nostri ospiti, al professor Duranti e alla dottoressa Accame. Studio a Rimini il nostro secondo ospite, secondo argomento più che altro di oggi. Ben trovato a Giovanni Paolo.
Grazie.
Ramonda, successore di Don Oreste Benzi, cosa non da poco, è impegnativo questo termine.
Molto, sì, però anche estremamente gratificante dal punto di vista umano, di tutta l'eredità che Don Oreste ci ha lasciato. Un uomo di Dio, ma un grande amante della povera gente, che si è speso, ha consumato tutta la sua esistenza in tutto il mondo per aprire le case famiglia, le comunità terapeutiche, il lavoro sulla strada con le ragazze.
Ramonda, dalla morte di Don Oreste ad oggi, come è cambiata la comunità Papa Giovanni XXIII? Che cosa fa, che cosa porta avanti dell'esperienza di Don Benzi?
Nella storia della Chiesa è sempre, alla morte del fondatore, un'esplosione della vita della comunità che il fondatore ha lasciato, e quindi anche con la morte di Don Oreste la comunità ha avuto uno sviluppo notevole in tutto il mondo, con molte chiamate, oltre i 26 paesi nei vari continenti in cui siamo presenti. Abbiamo nuove comunità che verranno aperte in Argentina, in Chad, in Congo, in Olanda, e quindi ovunque ci chiedono di andare a condividere con i più poveri, vogliono che il carisma che ha portato, il fuoco che Don Oreste ha portato sulle strade del mondo continui.
Ramonda, il meeting di Rimini è luogo anche di incontro tra laici impegnati nel mondo cattolico. Ebbene, che cosa fa la comunità Papa Giovanni XXIII al meeting di Rimini alla 30ª edizione? Perché siete qua?
La comunità Papa Giovanni è in dialogo con tutte le culture, con tutte le religioni e anche a maggior ragione con tutte le espressioni dei vari carismi nella Chiesa. Quindi per noi intanto è un dire grazie anche a tutto il movimento di Comunione e Liberazione, tutto il movimento culturale che ha sviluppato e a cui Don Oreste è stato sempre anche molto legato. Ed è per evidenziare l'importanza che ognuno dia il proprio contributo per una società migliore, la società del gratuito, la civiltà dell'amore. Insieme si può veramente costruire un mondo nuovo.
Quindi meeting di Rimini come luogo non solo di incontro, di dibattito, ma anche di riflessione tra i gruppi ecclesiali.
Certamente,
che si
certo,
parlano. Questo
certo,
non è cosa da poco, è importante oggi che i gruppi ecclesiali si incontrino e si conoscono,
molto,
per ritornare al
molto,
tema
molto
di quest'anno del meeting di Rimini.
Nella propria identità, nella propria originalità, però questo ascolto reciproco, questa comunicazione reciproca forma un popolo nuovo, il popolo di Dio che entra nella storia e diventa compagno di viaggio per tanti uomini e donne che fanno fatica a cavarsela da soli.
Don Oreste Benzi lavorava molto nel campo della prostituzione, è un tema di grande attualità, nelle città spesso i sindaci vanno a limitare questo fenomeno, ci sono leggi anche del Parlamento che cercano di limitarlo. Com'è la situazione, Ramonda?
La situazione è che noi continuiamo con le nostre unità di strada in decine di paesi italiani ma anche all'estero a incontrare queste bambine, molte di loro sono bambine che vengono sfruttate, schiavizzate dal racket della prostituzione, ma che viene alimentato dai 9 milioni di italiani che frequentano le strade.
La fermo, Ramonda, lei sta parlando di bambine, anche in Italia sulle strade ci sono minorenni?
Anche in Italia ci sono molte minorenni e molte di loro riescono nell'incontro con la comunità Papa Giovanni a uscire da questa schiavitù e vengono a vivere con noi, le conosciamo, possono essere come le nostre figlie. È una vera schiavitù, come diceva Don Oreste, voce di chi non ha voce veramente gridava l'assurdità di una schiavitù che riduce queste creature, queste bambine all'annientamento.
Sono bambine italiane o provengono da paesi esteri?
Vengono quasi tutte da paesi stranieri, dalla Nigeria, dall'est dell'Europa, anche dalla Cina oggi. Noi le incontriamo.
Il fenomeno nuovo della prostituzione è proprio quello cinese?
Sì, è un fenomeno perché il racket studia i movimenti e anche i desideri dei maschi, in questo caso dei maschi italiani, quindi la richiesta è su questo versante. Noi diciamo no alla prostituzione sulla strada, no alla prostituzione nelle case chiuse, perché la donna ha una sua dignità che va difesa, ha una possibilità di sviluppo della propria originalità che va garantita e non va assolutamente distrutta.
Ramonda, ancora due cose. Spesso si dice che l'immigrazione è un fenomeno che nessuna legge potrà arginare. Anche la prostituzione, anche della prostituzione si deve dire la stessa cosa, un mestiere più antico del mondo che difficilmente potrà essere arginato?
Noi non siamo di questa idea. È l'ipocrisia più antica del mondo, che degli uomini sfoghino i loro istinti bestiali su delle creature che vengono vendute. Noi crediamo che la dignità dell'uomo è grande, quindi noi dobbiamo difendere, dare un lavoro a queste persone, dobbiamo regolamentare sì il fenomeno dell'immigrazione, ma i poveri vanno difesi, vanno accolti, vanno ospitati, perché ci sono dei diritti fondamentali che vanno garantiti. Anche nella mostra qui di Don Oreste al meeting Amare Sempre è raccontata la storia della comunità nella vita con i più poveri. A Forlì il 26 di settembre verrà inaugurato il Villaggio della Gioia, un villaggio in cui delle famiglie accoglieranno famiglie che hanno i loro figli in situazioni di difficoltà, mamme che vivono con i loro bambini nelle carceri, che potranno uscire dalle carceri e venire a vivere con noi. Il Villaggio della Gioia era un villaggio che Don Oreste aveva sognato, si realizza proprio dopo 2 anni anni quasi dalla sua morte.
Grazie a Giovanni Paolo Ramonda, ricordiamo qua a Rimini la mostra che ricorda la figura di Don Oreste
Amare
Benzi.
Sempre.
Amare sempre, ringraziamo Giovanni
Grazie
Paolo Ramonda che è il successore
Grazie
di Don Oreste Benzi nella comunità di Papa Giovanni XXIII. Grazie, buon lavoro
Grazie
a voi.
Grazie anche a voi. Grazie.
Salutiamo questo secondo ospite mentre riusciamo forse a far entrare gli ultimi ospiti di oggi. Ci spostiamo, amici ascoltatori, siete in diretta sulla Radio Vaticana sul canale 105 Live da Rimini e salutiamo, stanno entrando nel nostro studio mobile qui allo stand della fiera la dottoressa Tiziana Rambelli, che è la responsabile dell'ufficio stampa dell'AUSL di Forlì, parliamo di sanità, e anche il professor Venerino Poletti, direttore del Dipartimento di Pneumologia. Grazie, uno scioglilingua dell'ospedale di Forlì. Morgagni, su questo però ci ho preso, grazie. Rambelli, Tiziana Rambelli, perché siete al meeting di Rimini? Voi siete titolari, brutta parola, ma comunque siete ideatori di una iniziativa che riguarda l'informazione sanitaria. Oggi, a dire la verità, di informazione sanitaria ce n'è tanta in giro, basta accendere la radio o la televisione. Che cosa vi proponete? Perché?
Ecco, dunque, l'iniziativa nasce dall'Università degli Studi di Bologna in realtà, ed è un corso di alta formazione, però nasce da un'esperienza di comunicazione sanitaria, ma il corso tratterà anche di ambiente e di sicurezza sul lavoro, e da un esperimento, da un laboratorio che è nato proprio tra i giornalisti che lavoravano nell'ufficio stampa del nostro ospedale e i professionisti, un modo di fare comunicazione diverso dal solito, non una semplice comunicazione sanitaria, ma un'esperienza di comunicazione, una comunicazione che nasce anche da un'etica di questo tipo di comunicazione, che non è una comunicazione banale, è una comunicazione che va ai pazienti, va ai giornalisti, e un esperimento che però sarà nazionale, perché a questo corso interverranno dei giornalisti RAI, interverranno per citarne Riccardo Iacona, Carlo Gargiulo della trasmissione L'Isir, e poi parteciperanno però anche dei docenti, dei medici come il professor Poletti, dei giornalisti, ed è rivolto agli enti pubblici, cioè cerchiamo di non insegnare ma creare insieme agli studenti un nuovo tipo di comunicazione del servizio pubblico e anche di comunicazione della sanità intesa proprio in una visione etica della comunicazione.
Professor Poletti, perché questa iniziativa? L'abbiamo capito, ma cerchiamo di andare a fondo. Cos'è che non funziona oggi nella comunicazione sanitaria? Si prendono troppe medicine? I medici sono troppo superficiali nel segnarli, la gente, pur di avere medicine a casa, compra senza porsi il problema se sono utili o meno, cioè cos'è che non funziona? La radio, la televisione facilitano forse un consumo non corretto, che poi c'è di mezzo la salute delle persone. Che succede?
Buongiorno, non funziona o funziona la sanità? Questo è un argomento, direi che la sanità in alcuni regioni funziona, in altre un po' meno, c'è da migliorare comunque da parte di tutti, e funziona forse ancora poco la comunicazione di quello che si fa in medicina, perché i cittadini hanno diritto ad una conoscenza chiara, e la comunicazione di quello che si fa in medicina deve tener conto intanto che non vale l'autoreferenzialità, cioè io sono bravo perché lo dico io, perché lo dice un mio amico, non vale il sensazionalismo, cioè il fare il grande botto su una cosa che poi magari non esiste, e infine la comunicazione deve tener conto non solo del lato scientifico della medicina, che è importante, ma anche del lato umano della medicina. La medicina tratta di un oggetto che è un soggetto, che è l'uomo, che ha dei valori, che ha delle emozioni, che ha dei sentimenti che lo caratterizzano e che sono molto importanti.
Una domanda ad entrambi, dottoressa Rambelli, ma non vale la pena forse spendere dei soldi per fare una comunicazione ai pazienti più che ai giornalisti o agli enti pubblici? E poi anche al professor Poletti.
Secondo me i giornalisti e gli enti pubblici sono quelli che poi riportano ai pazienti questo nuovo modo di fare comunicazione. Perché formare degli altri nostri colleghi, e che a loro volta formeranno gli operatori con cui lavorano e che sono a contatto col pubblico, secondo me è molto più potente che formare, semplicemente fare un nuovo tipo di comunicazione al paziente. E questo non c'è in realtà, perché un corso del genere ancora non si era mai fatto tra giornalisti, medici e docenti universitari di comunicazione. Infatti sta riscuotendo per ora abbastanza successo a livello di iscrizioni, è la prima volta. Poi è in un ospedale pubblico, non è in una scuola di giornalismo, è in un ospedale.
Quando partirà questo corso?
A novembre 2009 e terminerà marzo 2010.
A Forlì?
A Forlì, l'ospedale di Forlì.
E quanto durerà ed è aperto a chi?
Sei mesi, è aperto aperto a laureati di ogni tipo di disciplina. Per informazioni si può collegare al sito www.ausl.fo.it.
Ripetiamolo,
www.ausl.fo.it.
Professor Poletti, non è che il rapporto privilegiato sia sempre tra paziente e medico, cioè fino a che punto un giornalista, la comunicazione può interrompere, può cambiare questo tipo di rapporto?
Il rapporto deve essere sempre fra medico e paziente, anzi direi che oggi è molto importante che le scelte siano condivise con chi è ammalato, però il paziente deve essere informato in modo chiaro su quello che può succedere, su quello che c'è in giro, perché deve avere una conoscenza che è più ampia di quello che gli può fornire il medico che ha di fronte. Questo è il ruolo che compete ai giornalisti.
Siamo in conclusione. Cosa non funziona oggi nella comunicazione sanitaria? Qual è il problema che vi preoccupa di più?
Secondo me la comunicazione sanitaria è slegata a volte sia dalla comunicazione scientifica e sia appunto è relegata a dei comunicatori specializzati, oppure è semplicemente la comunicazione di servizi. Non c'è una comunicazione che interviene oppure che collabora con la comunicazione scientifica. E poi soprattutto non c'è una riflessione sulla comunicazione sanitaria, che non è una comunicazione normale. Ha delle implicazioni che lei può immaginare, sia a livello etico, sia a livello anche semplicemente umano, ma anche filosofico, perché il professore parlerà anche di filosofia della medicina.
Quindi l'ente pubblico è bene che prenda in mano questa situazione e che non lo lasci soltanto alle grandi multinazionali private. Questo è un
po' il senso. Che fanno informazione,
sì. Professore, qui è la conclusione.
A me preoccupano due cose, le bugie e i soldi che inficiano l'informazione.
E quindi è bene che l'ente pubblico prenda in mano questo settore così delicato, anche se poi le multinazionali continueranno forse a fare quello che fanno.
Non è detto che uno non debba avere a che fare con i soldi, anzi bisogna avere a che fare, bisogna saperli trattare.
Ci vuole criterio, bisogna conoscere, per ritornare al meeting, al tema del meeting, ci vuole un po' di ragione anche nella comunicazione sanitaria. Signori, io vi ringrazio.
Grazie.
Abbiamo voluto dare un'idea, l'argomento è molto vasto ed è veramente interessante. Io ringrazio Tiziana Rambelli, responsabile stampa dell'AUSL di Forlì, la vecchia ASL, tanto per capirci con le persone che stanno a casa e tra di noi. Ringrazio anche il professor Venerino Poletti, che lavora in pneumologia, ho detto bene questa volta, all'ospedale Morgagni di Forlì. Grazie, auguri
grazie
per questa iniziativa, magari avremo modo poi di tornarci per capire che risultati vi ha dato. Amici ascoltatori, noi chiudiamo questa diretta dallo stand della Radio Vaticana, del Centro Televisivo Vaticano, qui alla 30ª edizione del meeting di Rimini per l'amicizia tra i popoli. Ringrazio Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica e quanti hanno collaborato, le persone che ci hanno ascoltato via radio e qui davanti allo stand a Rimini. Da Luca Collodi la linea torna ora a Emanuela Campanile, che dovrebbe essere pronta per darci le notizie sul traffico a Roma. Grazie al CIS, Viaggiare Informati.